Buon pomeriggio, sabato 26 ottobre, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, La Voce insieme a voi Giorgio. Oggi avremo due artiste che interverranno in diretta telefonica con noi, apriamo la puntata insieme a Federica Serpe, attrice di teatro, televisione e cinema, regista, drammaturga e fondatrice nel 2018 della compagnia Matricola Zero, di cui è vicepresidente, compagnia formata da attori diplomati presso l'Accademia nel Teatro Stabile del Veneto, che si occupa di produzione di spettacoli, organizzazione e formazione teatrale. E con la nostra ospite vi presenteremo due progetti nati all'interno di Matricola Zero: Sguardo Levante, in viaggio con Marco Polo, che fa parte del progetto Lezioni Spettacolo di Arte Ven, di cui è drammaturga insieme a Marco Mattiazzo, regista e poi che è appunto regista di questo lavoro, e l'attrice in scena insieme a Federica e Alice Centazzo. Un lavoro ispirato al viaggio di Marco Polo verso il paese del Sol Levante, un viaggio con la V maiuscola, come definiscono loro, sarà un propulsore e uno stimolo per i personaggi in scena, che sono Dalia e Margherita, una liceale calabrese e una professoressa del Ca' Foscari di Venezia. Il secondo progetto di cui parleremo con la nostra ospite si intitola Geppetto, con cui appunto la compagnia Matricola Zero racconta insieme agli attori detenuti dal carcere Due Palazzi di Padova, e fa parte di un progetto che si intitola Per Aspera ad Asta, un progetto nazionale di teatro nelle carceri che vede capofila la compagnia della Fortezza di Armando Punzo insieme al Teatro Stabile del Veneto. Nella seconda parte avremo con noi Maura Petturuso, che torna a trovarci dopo qualche anno. Lei è un'attrice, drammaturga trentina. Dopo anni di attività nella compagnia Macelleria Ettore e Trento Spettacoli, Maura Petturuso e il suo collega Stefano De Tassis decidono di intraprendere un nuovo percorso di ricerca teatrale, fondando nel gennaio 2020 la compagnia Pecò. Il fulcro della poetica è la drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione ai temi socioculturali e ambientali del contemporaneo. Con Maura Petturuso parleremo del loro ultimo progetto, che si intitola Boxeur, che parla appunto di un incontro di box, il più importante e atteso incontro del dopoguerra tra Eugenio Lorenzoni, un giovane trentino di classe emigrato in Francia per sfuggire alla fame e all'avanzata del regime fascista, e Victor Young Perez, tunisino diventato campione mondiale dei pesi mosca a soli 20 anni. Boxer è uno spettacolo che non parla solo di box, ma parla anche di coraggio, di antifascismo e di antinazismo. Uno spettacolo, come dice la compagnia, per non arrendersi mai, perché l'impossibile non è per sempre. Questo lavoro, tra l'altro, potrete vederlo domenica 3 novembre alle 19 ai Carichi Sospesi di Padova, all'interno della nuova stagione teatrale Dritti al Cuore. Questi sono i personaggi di questa puntata di sabato 26 ottobre, e noi facciamo una pausa musicale e iniziamo Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era la cantautrice e scrittrice pugliese Erika Mu, con questo brano che si intitola Cinema. E Erika Mu martedì 29 ottobre sarà a Mestre alla Biblioteca Civica per presentare il suo ultimo libro, Una cosa per la quale mi odierai, una storia autobiografica familiare. Tra l'altro vi invito a leggere questo importante libro ed incontrare Erika Mu a Mestre. A febbraio 2025, tra l'altro, avremo anche il piacere di averla in diretta con noi, perché in quel periodo si troverà a Mira in teatro insieme alla giornalista Concita De Gregorio. E noi proseguiamo allora Spazio Scenico, e al telefono abbiamo con noi Federica Serpe. Buon pomeriggio.
Ciao Giorgio, buon pomeriggio. Ciao, grazie per l'invito.
Allora, grazie a te per essere con noi. Federica è un'attrice di teatro, televisione e cinema, è regista, drammaturga e fondatrice nel 2018 della compagnia Matricola Zero, di cui è vicepresidente. Compagnia formata da attori diplomati presso l'Accademia Teatro Stabile del Veneto, che si occupa di produzione di spettacoli, organizzazione e formazione teatrale. Tra i nuovi progetti della compagnia c'è Sguardo Levante, in viaggio con Marco Polo, che fa parte del progetto Lezioni Spettacolo di Arte Ven, e a breve debutterà Geppetto, che fa parte del progetto nazionale di teatro nelle carceri Per Aspera ad Astra. Allora, Federica, tu sei un'attrice, tra l'altro, di origine calabrese, ho visto, di Cosenza.
Sì, esatto.
Sei diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto, poi comunque hai continuato anche la tua formazione con diversi artisti, che come Gabriele Vacis, Andrea Pennacchi, i registi che sono stati nostri ospiti come Sangatti e Emiliani. Tra l'altro, come arrivi in Veneto e, visto che è la prima volta che sei con noi, quando è scattato il desiderio di intraprendere il lavoro artistico?
Allora, diciamo che io ho iniziato a fare teatro al liceo, a Cosenza, al liceo scientifico, quindi ho iniziato veramente da giovane, avevo 14 anni, e poi diciamo tenuto questa passione nel cassetto per un bel po' di anni, l'ho lasciata tra virgolette da parte, ho fatto degli studi universitari, ho studiato psicologia, e quindi il motivo in realtà per cui mi sono trasferita qui a Padova è stato questo. Dopo un po' di anni però di studi universitari ho incontrato Andrea Pennacchi e altri diciamo registi con cui ho fatto dei corsi a livello amatoriale ai carichi sospesi, e da lì diciamo è ritornata ecco questa passione, che poi ho concretizzato facendo il provino per l'Accademia del Teatro Stabile del Veneto. Mi hanno preso e quindi ecco ho iniziato questo percorso artistico che poi mi ha portato diciamo a lavorare nel teatro e quindi a farne una professione.
C'è una bella frase che ho letto di una tua intervista che mi ha colpito particolarmente, dove dice: alla fine il teatro ha continuato a bussare alla mia porta, nonostante io non fossi così sicura di farla entrare, ha insistito così fortemente che alla fine quella porta l'ha spalancato e ha vinto lui su tutto il resto.
Sì, è andata un po' così, diciamo, tra la passione è comunque è stata molto forte, chiaramente poi ci si scontra anche con la realtà della professione, che non è sempre facilissima, per cui diciamo che sì, ho scelto a un certo punto di dedicarmi totalmente al teatro, pur avendo appunto studiato psicologia ed aver anche iniziato a lavorare in quell'ambito. Però ecco, alla fine la scelta è stata quella, nel bene e nel male, mi viene da dire. E però con delle soddisfazioni, dai.
E per un artista che aveva iniziato nel periodo nel 2018, com'è stato scontrarsi con uno dei periodi più brutti per il settore artistico come quello pandemico e poi ripartire?
Guarda, sì, è stato abbastanza difficile. Io mi ero diplomata da poco, in realtà, per cui erano pochi anni che avevo iniziato a lavorare, penso fossero 3 anni, 4 massimo, e in quel momento ero in tournée con uno spettacolo di Betty Miliani, una commedia di Carlo Goldoni. Eravamo a Venezia proprio quando è scoppiata la pandemia ed hanno chiuso tutti i teatri, quindi abbiamo dovuto bloccare la tournée, ed è stato un bel colpo, devo dire, per me come per tutti i colleghi e le colleghe. Diciamo che in quegli anni lì ci siamo un po', tra virgolette, abbiamo cambiato un po' il nostro lavoro, ecco. Ci siamo dedicati magari più al video, a fare dei progetti che potessero andare su delle piattaforme su web, e quindi abbiamo un po' deviato ecco il nostro lavoro.
Certo.
È stato comunque interessante, perché ci siamo anche comunque trovati a dover far qualcosa, quindi abbiamo cercato di comunque portare avanti il lavoro. E abbiamo anche scoperto di avere delle capacità diverse, delle qualità diverse da poter spendere, però insomma per fortuna ecco i teatri hanno aperto e abbiamo tirato un sospiro di sollievo tutte quante.
Ma trovi, come dicono alcuni tuoi colleghi che sono nel settore da più tempo, che il pubblico dopo quel momento risponda oggi con molto più affetto e calore?
Assolutamente, sì. Penso proprio di sì, penso che poi il teatro sia proprio una questione di incontro dal vivo col pubblico, quindi è imprescindibile insomma questa cosa qui. Cioè, si possono fare tante forme diverse di arte, di intrattenimento, ma quello rimane il cardine comunque del teatro, lo distingue da altro insomma.
Ok, arriviamo allora a Matricola Zero, che è appunto la tua compagnia, una delle realtà più feconde del territorio, di cui sei vice Presidente, tra l'altro io ho avuto già il piacere di confrontarmi con alcune tue colleghe come Eleonora Marchiori e Maria Celeste Carobene, che saluto. Avete già 10 spettacoli prodotti di teatro adulti e ragazze e più di una serie di attività come formazione, festival, collaborazioni con altre realtà territoriali. Quanto è importante per voi collaborare con realtà anche diverse dalla vostra, penso anche all'Università di Padova, o con i detenuti del carcere Due Palazzi, poi ti chiederò appunto del progetto a cui state lavorando.
Sì, sì, per noi è importantissimo fare rete, cioè è proprio una questione vitale. Penso che insomma sia molto importante, diciamo, cercare di creare collaborazioni e cercare di creare progetti che abbiano a che fare con più istituzioni possibili e che vadano insomma a cercare più fetti di pubblico, quindi di conseguenza. E, per esempio, quest'anno stiamo lavorando molto con gli adolescenti e le adolescenti degli istituti scolastici, con i detenuti del carcere Due Palazzi, e in generale penso che sia abbastanza importante insomma cercare di costruire delle reti abbastanza solide sul territorio. Quindi sì, sì, importantissimo questo punto.
Allora, visto che l'abbiamo accennato, per Aspera ad Astra, che voi è un progetto che voi tra l'altro portate avanti già da qualche anno, e come siete entrati a far parte di questo progetto? Cosa significa per Aspera ad Astra? Tra l'altro un progetto nazionale che vede coinvolte ben 16 realtà artistiche che operano in altrettanti istituti penitenziari, ho visto.
Sì, sì, sì. Allora, questo lavoro, questo diciamo progetto, nasce all'interno di questa rete che hai citato per Aspera ad Astra, come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. È un progetto nazionale nato nel 2008 e in corso ad oggi in 15, tu mi dici 16, probabilmente hai ragione tu.
Non lo so, io ho letto, ma può darsi che...
Sì. Ad oggi in teoria dovremmo essere in 15, anche se comunque okay. Di anno in anno si aggiunge sempre qualche realtà, per cui ecco, è un progetto abbastanza fecondo. E l'iniziativa è promossa da ACRI con Carte Blanche, la compagnia della Fortezza di Armando Punzo, ha come partner ufficiale il Teatro Stabile del Veneto e noi di Matricola Zero ci occupiamo insomma del lavoro a Padova. Questa rete nazionale di artisti e artiste è sostenuta da 11 fondazioni di origine bancaria e ha coinvolto oltre 1000 detenuti e più dal 2018. Che partecipano a percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro, che non riguarda solo la recitazione e la drammaturgia, ma anche scenografia, costumistica, trucco, tecnici, fonici, addetti alle luci e quant'altro.
E che esperienza... Scusami, prego, concludi pure.
No, dimmi pure.
E per voi che esperienza è stata, sia professionale che umana, lavorare con i detenuti? Presumo siate venuti a conoscenza anche di storie molto difficili.
Sì, sì, diciamo che entrare in un carcere non è facile, come puoi immaginare, cioè è proprio un'istituzione globale, per cui entri in un posto completamente altro rispetto alla vita diciamo quotidiana che puoi fare normalmente. Noi siamo alla sesta edizione del progetto, quindi insomma, diciamo che tra virgolette ci siamo abituate, anche se in realtà non è mai vera questa cosa, perché entrare comunque in un carcere è sempre abbastanza particolare, ecco, smuove tante cose. E il primo anno di progetto, sì, mi ricordo che i primi tempi, insomma, era un qualcosa entrare in un carcere. E conoscere le persone in detenzione, i loro vissuti quotidiani all'interno della struttura, dell'istituzione, e non solo, perché poi comunque si instaura chiaramente un rapporto anche umano, per cui vieni a conoscenza di storie personali, quindi sì, ha tutto veramente un senso molto importante, sia a livello artistico, ma soprattutto mi verrebbe da dire a livello delle relazioni interpersonali che poi si instaurano tra noi e loro. Quindi è un progetto importante a cui teniamo tantissimo.
E il nuovo lavoro appunto che state producendo si intitola Geppetto, che richiama la celebre opera di Collodi. Nella vostra pagina, tra l'altro, avete pubblicato una bellissima foto, una foto di scarpe usate pronte ad essere infilate. E da quello che mi sembra di capire, il centro della storia è il linguaggio, che nella nostra società, tra l'altro, sta diventando sempre più violento e volgare, soprattutto anche a livello istituzionale. Ma ce lo vuoi presentare tu questo progetto?
Sì, allora, Geppetto, quel folle folle amore, il titolo, è un progetto di cui, ti dico brevemente, sto curando io la regia e ho curato la drammaturgia con Marco Mattiazzo, in aiuto regia c'è Alice Centazzo, Maria Celeste Carobene, le musiche sono di Leonardo Tosini, la locandina di Serena Pea, le luci di Roberto Raccagni e abbiamo il tutoraggio artistico di Giuliana Musso, quindi è un progetto che ha cioè, tante collaborazioni.
Fantastico.
L'intuizione di lavorare su Pinocchio è arrivata la scorsa estate, perché il lavoro che avevamo concluso nella precedente edizione è stato uno spettacolo tratto dalla Tempesta di Shakespeare, che ci aveva portato in realtà a sostare su tematiche molto concrete, diciamo, toccando anche dei punti autobiografici dei nostri attori e alcune tematiche che giravano intorno alla vita del carcere, sempre a livello teatrale, però insomma i temi erano piuttosto forti. Sentivamo quindi, diciamo, la necessità di dare un po' un'evoluzione a questo filone di ricerca e abbracciare un linguaggio che, come dicevi tu prima, fosse un po' più metaforico, un po' più poetico, ecco. Nonostante questo, però, volevamo anche continuare a lavorare sui temi dell'infanzia, della crescita individuale e della genitorialità, cosa che comunque avevamo già iniziato a fare nell'edizione precedente, nel lavoro precedente. Quindi Pinocchio, diciamo che ci è sembrato un buono spunto, ecco, da questo punto di vista. Nasceva però in questo momento un'esigenza artistica che era quella di evitare di cadere nella retorica classica e un po' bigotta, passami il termine, del bambino fantoccio, buono cattivo, sincero, bugiardo, da educare o da punire. Ci voleva un cambio di prospettiva che collegasse i temi dell'infanzia e della genitorialità ad una dimensione che non fosse punitiva o prescrittiva, anche per il contesto dove operiamo, non ci sembrava una strada molto interessante. Quindi abbiamo ribaltato la prospettiva e ci siamo soffermate sulla figura di Geppetto più che su quella di Pinocchio.
Okay.
E analizzando un po' quali temi questa figura portasse all'interno dell'opera di Collodi, e nel nostro studio appunto Geppetto diventa la storia di un padre, di un vecchio genitore alle prese con la sua educazione sentimentale, diciamo. Per cui quest'idea ci ha consegnato un Geppetto completamente nuovo, da reinventare completamente. E la sua figura, diciamo, ci permette di catalizzare i temi della cura genitoriale nella mascolinità, che è una cura che in questo caso si traduce nelle forme di un amore che va oltre, diciamo, a tutto quello che può essere legato all'ego, al possesso patriarcale, alla forza, alla violenza, cioè si distacca totalmente. Per cui quello di Geppetto è un po' un amore, è un linguaggio che è un amore per le cose storte, per le cose fragili, per le cose diverse, come può essere Pinocchio, no? Per cui è un amore che può apparire anche un po' folle, diciamo, agli occhi della nostra società contemporanea, purtroppo. Però grazie a questa sua indole, nel nostro racconto, il burattino chiaramente scamperà alla morte, alle varie peripezie un po' pericolose, e si trasformerà alla fine in un bambino vero. Per cui a livello teatrale abbiamo tradotto questo tema della cura genitoriale dell'amore nella lingua e quindi in una drammaturgia e in una forma teatrale, quindi corporea, fisica e corale, che attinge alla sfera della tenerezza, quindi diciamo che il nostro spettacolo parla di tenerezza.
Ok. E quante persone partecipano a questo progetto? Ci sarà anche una messa in scena finale anche aperta al pubblico?
Sì, allora, noi stiamo lavorando attualmente con 8 persone in detenzione con 8 attori in questo momento stiamo lavorando sull'allestimento, diciamo, e abbiamo lavorato precedentemente su una drammaturgia che potesse essere collettiva, e lo studio dovrebbe andare in scena il 29 novembre presso l'auditorium dell'Istituto del Carcere Due Palazzi. Dico dovrebbe perché chiaramente stiamo ancora aspettando le varie autorizzazioni, perché insomma lavorare in un contesto come quello del carcere prevede che non tutto insomma sia sempre proprio sicuro al 100%, però gli anni passati insomma abbiamo sempre ottenuto le varie autorizzazioni che servono, per cui confidiamo che insomma vada tutto bene anche quest'anno. E il 29 novembre sarà appunto, dovrebbe essere aperto a un pubblico esterno, però insomma diciamo che sulle nostre pagine cercheremo di dare queste comunicazioni, così che appunto le persone interessate possano fare le varie pratiche per l'ingresso e poter vedere lo studio.
E vedremo magari anche di farlo anche noi, visto che ci interessa questo lavoro. E tra l'altro è nato il tuo progetto appunto Sguardo Levante, in viaggio con Marco Polo, che è un progetto di lezioni spettacolo di Arte Ven che stai appunto portando in scena con Alice Centazzo. Il testo è di Marco Mattiazzo, tu ne curi anche la regia. E ti volevo chiedere, il tema mi sembra di capire il viaggio di Marco Polo, ma non solo quello, perché ci sono due protagoniste in questa storia, che sono appunto Dalia e Margherita. Chi sono Dalia e Margherita?
Allora, Dalia è una delle protagoniste di questa lettura spettacolo, è una giovane ragazza di 17 anni, alle prese con l'ultimo anno di studi e la maturità. Lei, insomma, mi sono immaginata che frequentasse il liceo linguistico e fosse da sempre appassionata allo studio delle lingue e delle culture, in particolar modo appunto quella orientale, e chiaramente è un'appassionata di Marco Polo. Dalia ha questo sogno nel cassetto, diciamo, andare a studiare lingue orientali alla Ca' Foscari di Venezia, per costruirsi diciamo un futuro come studiosa di culture diverse dalla sua e di viaggiare in generale. E questo sogno che ha però si scontra con una realtà molto diversa, che è la realtà concreta in cui è nata, in un paesino dell'entroterra calabrese dove nella sua famiglia quantomeno le cose si sono sempre fatte e pensate in un certo modo, il modo un po' del padre padrone, dello stai al posto tuo e della diffidenza verso il diverso, verso il nuovo, verso lo straniero che fa paura, insomma il modo di pensare di cui è pervasa un certo tipo di mentalità, non solo del sud Italia mi verrebbe da dire. Margherita invece è una professoressa della Ca' Foscari che suonerà Dalia a partire, e allo stesso tempo anche lei affronterà un viaggio, ma in questo caso sarà un viaggio di riappropriazione delle sue origini, delle radici. Quindi ecco, in generale il viaggio insieme alla cultura intesa come scoperta e valorizzazione delle differenze, ma in senso lato, tra persone, quindi non necessariamente la cultura scolastica. In questo caso ecco, sono questi i temi che rappresentano uno strumento tangibile per poter cambiare le cose, per affermarsi nei propri desideri, per cambiare il proprio status quo, e quindi ecco, per oltrepassare degli ostacoli concreti ed effettivi che si frappongono alla realizzazione dei propri desideri. Portare questo tema a un pubblico di adolescenti, oltre ovviamente a una parte di divulgazione anche sulla storia di Marco Polo e del viaggio in Cina, ci sembrava abbastanza utile e importante per confrontarci con ragazzi e ragazze che, giunti al termine delle scuole superiori, si troveranno sicuramente a dover scegliere una strada per seguire i loro sogni, le loro aspirazioni. Ecco, abbiamo pensato che possa essere utile insomma un confronto con loro, anche perché dopo la lezione spettacolo in questi istituti superiori c'è sempre un momento di dibattito, di confronto, in cui appunto vengono fuori le domande dei ragazzi e delle ragazze, cioè c'è un vero e proprio momento di riflessione intorno ai temi che portiamo.
Ok, ho visto che tra alcuni tuoi colleghi che stanno partecipando a questo progetto di Arte Vendi, Lezione Spettacolo, non solo nelle scuole, ma lo stanno anche portando anche ad un pubblico serale. Avete anche voi questa intenzione?
Guarda, diciamo che questo progetto è nato proprio per un pubblico di adolescenti.
Ok.
Quindi in questo momento ci stiamo un po' focalizzando sul portarlo nelle scuole. Non è detto che in futuro possiamo rimetterci mano e portarlo anche a un pubblico serale per adulti, per un pubblico adulto. Quindi sì, probabilmente l'anno prossimo potremo pensare di farlo, sì. In questo momento però non lo snaturiamo, ecco. Mi piace tenerlo così scritto apposta per ragazzi e ragazze.
Ok, Federica, io ti ringrazio. Noi siamo alla conclusione di questa chiacchierata insieme e ci sarebbero altri temi, perché so che tu lavori anche per il cinema, per la televisione, ma magari ci risentiamo più avanti quando avrai altri progetti di cui volerci parlare. Grazie davvero di cuore e buon lavoro.
Grazie a te, grazie Giorgio. Alla prossima.
E noi facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra pochissimo. E questa è la bravissima Chiara Patronella, che sabato 2 novembre sarà ad Albignasego con la Villa Obizzi alle 17 con un recital per la Palestina insieme agli attori Vasco Mirandola e Raffaella Poli. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e abbiamo un gradito ritorno, tra l'altro dopo un bel po' di tempo, Maura Pettoruso. Grazie e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, Maura Pettoruso è un'attrice drammaturga trentina. Dopo anni di attività nella compagnia Macelleria Ettore e in 30 spettacoli insieme al collega Stefano Pietro De Tassis, decide di intraprendere un nuovo percorso di ricerca teatrale, fondando nel gennaio 2020 la compagnia Pecco, di cui è direttrice artistica. Tra gli spettacoli di questo nuovo corso ricordo Io e Mary, l'inventrice di Frankenstein, Zombie, Survival Kit, Like a Rolling Man, Corda Doppia e infine Boxor, di cui vi parleremo oggi e che potrete vedere domenica 3 novembre alle 19 ai carichi sospesi qui a Padova. Venite numerosi, anche se sicuramente ci sarete. Allora, Maura, prima di parlare di Boxer, volevo chiederti alcune cose riguardo al tuo lavoro di artista teatrale, perché ho letto che, tra l'altro, dopo la pandemia che ha, diciamo, messo in ginocchio il settore artistico, il teatro è diventato, hai detto, per te un'urgenza. E osservando, tra l'altro, i lavori di questo nuovo percorso teatrale, ho visto che oltre al lavoro drammaturgico prediligi il lavoro come regista. Allora, cosa significa anche Pecco e cosa significa anche per te fare teatro allora oggi?
Grazie di questa domanda, Giorgio. Allora, intanto la compagnia, esatto, nasce con l'idea di indagare una drammaturgia contemporanea che abbia uno sguardo sul presente. Sicuramente il Covid ha fatto, ma non solo a me, credo che sia stata una cosa piuttosto generale nel campo dell'arte, della performance, focalizzato un attimo che il teatro è chiaramente una forma di intrattenimento, è chiaramente una forma di aggregazione, ma forse abbiamo la necessità di esporci un attimino di più su quello che vogliamo dire, che non può essere forse e solo più, forse sono finiti i tempi di un teatro che è semplicemente intrattenimento puro, si può intrattenere, ci si può ridere, si può divertire, ma anche dicendo delle cose, quindi è quello che poi cerchiamo di fare anche come compagnia. Il nome della compagnia è in realtà La Barca di Moby Dick, la barca del capitano Ahab.
Okay.
E ci piaceva questo nome per ricordare veramente come per una compagnia teatrale sia sempre un viaggiare dentro delle tempeste alla ricerca di un'utopia, no? Alla ricerca di una balena bianca. Quindi questo è stato, riassume un po' quello che cerchiamo di fare in questo momento.
Ok, e arriviamo allora a questo progetto Boxer, che è lo spettacolo che andrà in scena domenica 3 gennaio ai carichi sospesi e che hai scritto e diretto. In scena c'è il tuo collega Stefano Pietro De Tassis, luci Federica Rigon, costumi Valentina Basiliana, ambienti sonori Giacomo Maturi e tra l'altro c'è la ricerca storica di Lorenzo Vicentini. E ho visto che questo spettacolo parte proprio dalla passione per la box del tuo collega Stefano e l'incontro con Lorenzo Vicentini, che gli ha rivelato questa storia di Eugenio Lorenzoni, tra l'altro un boxer di cui si sa pochissimo. Allora, Spiegaci chi è Eugenio Lorenzoni, come nasce lo spettacolo.
Molto volentieri. Allora sì, nasce da in realtà Stefano De Tassis, che 2 anni fa ha iniziato a fare box per un suo percorso personale, e lì ha conosciuto Lorenzo Vicentini, che è questo storico, e chiacchierando è venuta fuori la storia appunto di questo appunto sconosciuto boxer che si chiama Eugenio Lorenzoni, che parte negli anni 20 da Clesse, che è un piccolo paesino nelle montagne di sopra Trento, e arriva in Francia, dove va a fare l'operaio, scappa dal fascismo, quindi va a fare l'operaio, incontra chiaramente anche i movimenti socialisti francesi, in quel momento sta per andare al potere il Fronte Popolare, quindi in Francia stanno capitando delle cose a livello insomma, di diritti dei lavoratori molto importanti, ma a questo unisce una passione per la boxe che inizia a praticare e che lo porterà ad arrivare a confrontarsi con il campione di Francia. Noi poi abbiamo collegato questa storia, di cui Lorenzo ha fatto la ricerca storica su articoli, insomma è tutto reale, e con un'altra storia di Victor Ian Perez, un altro grande boxer.
Già molto più conosciuto lui.
Esatto, bravissimo. E abbiamo immaginato di poterli vedersi scontrare. La boxe è un pretesto. Cioè, la box c'è in scena, ce n'è tanta assolutamente, perché usiamo i movimenti della box per raccontare questa storia, ma diciamo è un pretesto per poter parlare di urgenze sociali, per poter parlare di sogni infranti e non, per poter parlare di lotta, per poter parlare di qualcosa che vuol dire credere di poter in qualche modo cambiare le cose. Quindi è uno spettacolo che poi ha tutto un suo sfondo sociale, storico, e ahimè, mi dispiace dirlo, anche attuale, sarebbe bello che non lo fosse, però purtroppo i temi sono sempre quelli
che ci
circondano.
Ci arriveremo. Tra l'altro ricordiamo anche chi è Victor Young Perz, perché tu hai detto giustamente, abbiamo immaginato questo incontro, perché lui... Sì. Appunto muore nel 45, ed anche lui una storia incredibile, perché appunto aveva rifiutato di cucirsi la stella gialla di Davide, appunto sì. Nel periodo fascismo è stato deportato, ed è arrivato ad Auschwitz, dove tra l'altro lì ha combattuto diversi incontri. Perché...
Non spoilerare tutto.
Ah, ok. Va bene, allora presentaci tu.
Lo scopriranno, hai detto il giusto.
Ok. E appunto avete immaginato allora, tra l'altro lui ha una storia molto simile anche a quella di John Trollman, detto Ruckel.
Esatto, esattamente.
E, quindi si parla di coraggio, di umanità, ma anche appunto di nazismo. E usate, diciamo, visto che la messa in scena appunto è un ring.
Esatto, abbiamo una messa in scena molto semplice, anche perché è uno spettacolo dove Stefano fa diversi personaggi e ci trasporta anche grazie alle musiche, insomma al movimento, alle coreografie, in vari luoghi. Quindi abbiamo scelto di qualcosa di molto essenziale che si potesse poi trasformare piano piano davanti agli occhi dello spettatore, e per arrivare appunto a diventare quello che è un ring. E ci sembrava che il ring potesse diventare anche una metafora scenografica rispetto a tutti i vari mondi che poi andiamo ad incontrare.
Infatti, parlando di antifascismo, come ci dicevi prima, parlando di attualità, è un tema che è molto dibattuto nel nostro paese, anche perché abbiamo, diciamo, un governo che, pur avendo giurato sulla Costituzione, diciamo, non vede bene anche la giornata del 25 aprile, attacca Lampi. E c'è forse un ritorno anche di un linguaggio xenofobo e razzista. Secondo te stiamo sottovalutando tutto questo? E questo che volete anche aggiungere? Ok.
Sì, guarda, io in questo momento sono a Catania, scusami se faccio una piccola parentesi, siamo qua a un festival con questo spettacolo, e ieri è venuta una classe delle superiori, una professoressa con una classe a vedere lo spettacolo, e quando dopo è venuta a parlarmi mi ha detto, ecco, io sono contenta insomma di vedere questo lavoro, di averlo visto con i ragazzi, perché io sento che c'è un pericolo imminente, ma noi non sappiamo come... trasferire questa cosa a questi ragazzi, perché non se ne stanno rendendo conto. È tutto talmente sottile per loro che è come se non si rendessero conto di dove stiamo precipitando. Ecco, questa quindi è la mia risposta alla tua domanda.
Quindi l'artista oggi più che mai deve aiutare anche a risvegliare le coscienze, secondo me.
Credo di sì, credo che poi sia una cosa che sia sempre fatta in qualche modo il teatro, e non solo il teatro, tutte le forme d'arte hanno questo potere, hanno questa possibilità. Oggi più che mai tenere le orecchie aperte, insomma, ed essere pronti, penso che sia veramente importante, perché il problema è che le cose sfuggono di mano sempre se uno non ci fa attenzione.
Ok, tra l'altro una cosa che mi incuriosiva riguardo alla box, che non conosco tantissimo, che diciamo fino a qualche decennio fa era vista come uno sport anche violento, mm-hmm, per emarginati, persone con storie complicate, ma che in realtà, se guardiamo, ci ha dato esempi di grande coraggio, di grande umanità, oltre appunto agli esempi che ci hai citato tu in questo lavoro, penso ad esempio anche a Muhammad Ali, fino, mm-hmm, ad arrivare anche ai giorni nostri con Imane Khelif, la pugile algerina. Certo. Che è stata tra l'altro sottoposta a degli attacchi personali violenti durante le Olimpiadi. Riguardo a questo sport, visto che ne hai fatto uno spettacolo, cosa ne pensi? Come lo vedi tu la boxe?
Guarda, è proprio il motivo che ha dato là a questo spettacolo, perché Stefano a un certo punto dice proprio una frase all'inizio dello spettacolo, dice: quando io parlo di questa mia passione tutti mi dicono, come fai a amare uno sport così violento e brutale? È l'unico sport al mondo dove un uomo può uccidere un altro uomo sul ring senza essere perseguito per legge. E da qua lui ci spiega, insomma, quindi quella la sua visione della box attraverso questi due personaggi. E la box è violenta, è innegabile, però la box popolare, che è quella poi di cui parla lo spettacolo, e gli esempi che hai fatti tu, in realtà la box può essere vista come, e quando parli con i boxer che fanno box, quanto invece questa cosa possa aiutare ad essere, anche a contenere delle forme di rabbia, ad aiutare un'integrazione. Quindi è un mondo che in realtà, infatti, veniva chiamata la nobile arte, e all'interno dello spettacolo noi rubiamo proprio un motto di Muhammad Ali, che sicuramente un faro rispetto appunto alla box vista come luogo di rivincita sociale e non come sport brutale. E lui a un certo punto in un'intervista dice questa frase: l'impossibile non è per sempre, e noi gliel'abbiamo rubata, e diciamo è uno dei leitmotiv del nostro lavoro.
Ok, allora io ti ringrazio di cuore, so che siete a un festival a Catania, e sì. Grazie davvero di cuore, buon lavoro. E allora ricordo, domenica 3 novembre alle 19, I carichi sospesi qui a Padova, lo spettacolo Boxer di Mauro Petoruso con Stefano Pietro De Tasis, una storia di vittoria, di coraggio, uno spettacolo tra l'altro anche ironico, ho visto.
Sì, sì, assolutamente.
E quindi che mescola anche ironia e poesia, leggerezza, e tra l'altro I carichi sospesi in un luogo straordinario e fondamentale per il teatro veneto, che tra l'altro ha subito anche un grave furto ultimamente, quindi c'è anche la possibilità di aiutare questo importantissimo spazio teatrale. Maura, grazie di cuore, ci vediamo ai carichi allora.
Grazie infinite, grazie a tutte e a tutti.
Buon pomeriggio e buon lavoro. E noi facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra pochissimo. E questo era Paolo Benvenu con una canzone intitolata Il mare verticale, tratta dal suo album Piccoli fragilissimi film, che è un album di diversi anni fa, che è uscito nuovamente una nuova versione dove ci sono diverse collaborazioni, tra cui anche Giulio Casale. E in questa parte finale di Spazio Scenico vi segnalo alcuni spettacoli, alcune rassegne che appunto partono. Inizia tra l'altro la stagione A Piove di Sacco, che appunto prenderà via a novembre 2024 e si concluderà ad aprile 2025, nata dalla stretta collaborazione con l'assessorato alla cultura di Piove di Sacco di Arteven, circuito regionale, organizzata dall'associazione Nuova Scena. Questa nuova stagione si intitola Stratagemmi, che è una vera e propria dichiarazione di intenti, come scrive il sito del Teatro Filarmonico di Piove di Sacco. Questo titolo racchiude uno dei significati più profondi del teatro, un mezzo ingegnoso e articolato per raccontare storie, esplorare emozioni e rifletterle su realtà complesse. Gli spettacoli di questa stagione utilizzano il teatro come un gioco di prospettive, un meccanismo ben congegnato per svelare la nostra natura umana, la società e i rapporti interpersonali con l'intelligenza e l'ironia. Anche la parte visiva della stagione riflette con questo tema centrale. Tutto il materiale grafico è infatti stato realizzato con nuove tecnologie, ovvero delle macchine traccianti costruite durante un workshop da Matteo Bertin. Questo in cartellone ci sono storie antiche e classici, insieme a molte riflessioni sulle tematiche e sfide dell'oggi, con grandi nomi della scena nazionale, come il duo Corrado Nuzio e Maria Di Biase, Natalino Balasso, Giorgio Colangeli, il teatro d'autore di Giovanni Ortoleva e la giovane drammaturgia di Lorenzo Maragoni e delle attrici e attori di PEM condotti alla regia di Gabriele Vacis. Questa è la nuova stagione del Teatro Filarmonico di Piave di Sacco, che appunto partirà il mese prossimo a novembre. Poi un altro spettacolo che vi volevo segnalare era lo spettacolo Sai che Banca dell'attrice Laura Serena, che è stata anche qui in studio con noi a presentarci questo lavoro, e questo spettacolo andrà in scena domenica 10 novembre alle 16.30 a Romano De Zelino. Lo spettacolo Sai che Banca, che vede Laura Serena come attrice drammaturga e light designer Francesca Merli. Lo spettacolo Sai che Banca nasce dalla sollecitazione delle conseguenze finanziarie della pandemia del 2020 e risale al crack mondiale del sistema bancario del 2008. Per realizzarlo gli autori hanno intervistato diversi soggetti, sindacalisti, clienti, manager, agenti coinvolti direttamente nella crisi del Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Popolare di Cividale. Il monologo trae ispirazione da una storia vera e restituisce il vissuto di un consulente finanziario che crede fortemente nel suo lavoro e nei suoi dirigenti, finché viene travolta insieme ai suoi clienti in una crisi bancaria che la costringe ad aprire gli occhi sulla realtà. A questo punto che Anna Torrenti comincia a mettere in dubbio dinamiche e valori del sistema per cui lavora, investigando su oscure vicende che coinvolgono alcuni dei suoi colleghi. Che cosa succede quando qualcuno che sta all'interno di una gerarchia mette in dubbio le regole del gioco? Vuole essere consapevole della struttura di cui fa parte, vuole avere informazioni che non gli sono riservate. Questo è lo spettacolo di Laura Serena, che andrà in scena domenica 10 novembre alle 16.30 a Romano De Zelino, in provincia di Vicenza. Poi vi segnalo anche l'apertura del Teatro del Pane, altro bellissimo luogo di teatro in provincia di Treviso, e domenica 10 novembre alle 18 porterà in scena Terra e Polvere, Teatro Strappato, Cecilia Soldati e Vene Vietez. È poesia cruda e realtà nuda e favolare davvero, così dice la presentazione dello spettacolo, una riflessione sul mistero della forza creatrice della vita e sull'insensatezza dell'odio che distrugge, per chiederci ancora una volta chi siamo e perché. Tutto si svolge nella finzione totale e dichiarata, una sola attrice, molti volti, corpi e personaggi, tanti colori, odori, suoni, tutta immaginazione. Questo spettacolo è un'esperienza molto forte, uno spostamento. Forse lo spettatore dovrà uscire dalla sua zona di comfort e forse gli tremerà la terra sotto i piedi. È il prezzo per sentire davvero sulla propria pelle tutti i brividi di una storia fatta di terra e polvere da sparo, una storia che col suo motore poetico manovra lo spettatore che è parte dello spettacolo e lo usa senza pietà. L'originale struttura drammaturgica creata da Vene Vietez per questa pista si basa sul solido patto con il pubblico, un pendolo che vibra tra multipli personaggi interpretati da Cecilia Scrittore, che utilizza la maschera con una tecnica innovatrice di ipnotica. Questo è lo spettacolo che darà il via alla stagione del Teatro del Pane di Villorba, diretto da Mirko Artuso, che tra l'altro sarà anche a breve al cinema con un film di Alberto Rizzi. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi, Maura Pettoruso, che è stata con noi appunto a presentarci Boxer, che sarà domenica 3 novembre ai Carichi Sospesi, e ringrazio Federica Serp, che ci ha presentato i progetti Sguardo Levante e Geppetto, che appunto porterà in scena con i detenuti del Due Palazzi di Padova. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Fra una decina di minuti ci saranno i lettori bambini, quindi rimanete con noi e io vi saluto con Terra che trema di Maria Verovera, che tra l'altro a breve uscirà un suo nuovo album che si intitola Come in un film, quindi avremo modo all'uscita di farvelo sentire. Innanzitutto ora ci ascoltiamo, come sempre, Terra che trema. Buon pomeriggio.